Eccoci qua. Allora, iniziamo subito questo secondo momento di approfondimento, appunto carcere e repressione. Come gli alla Roma, ovviamente ci teniamo molto a condividere nelle piazze, nell'assemblea, in dibattiti come questo, l'argomento appunto del carcere e della repressione, soprattutto l'attenzione rivolta ai prigionieri e alle prigioniere palestinesi, che sono tutti e tutte prigioniere politiche, questo è bene ricordarlo. Diciamo che ci teniamo particolarmente un po' perché come collettivo siamo nati proprio in risposta ad una serie di arresti che ci sono stati nei primi mesi del 2023 in West Bank di compagni e compagne che conoscevamo direttamente e che quindi ci hanno dato la forza, lo stimolo per attivarci ancora più fortemente. D'altra parte è sempre più evidente come carcere e repressione siano due degli strumenti molto importanti con il quale il colonizzatore e la colonizzatrice persegue appunto i suoi obiettivi di colonialismo e questo riguarda in particolar modo il colonialismo di insediamento come quello israeliano. È importante parlare della condizione delle carceri, appunto di questi strumenti di repressione e carcere, in particolar modo perché dopo il 7 ottobre la situazione si è ulteriormente aggravata. In primo luogo, per quanto riguarda il numero, c'è stato un aumento esponenziale degli arresti, quindi si è passato da circa 5.000 detenuti e detenute del pre-7 ottobre a circa quelli che sono 13.500 detenuti e detenute di adesso. Questo secondo i dati di Addamir, che è un'associazione palestinese che appunto si cura appunto della condizione dei prigionieri delle prigioniere palestinesi. Questo è un dato, quindi sicuramente c'è stato un aumento incredibile esponenziale degli arresti. Il secondo diciamo, dato rilevante è che anche la situazione nelle carceri è diventata totalmente fuori controllo, agghiacciante. Quindi anche quelli che erano i piccoli diritti che erano stati conquistati, come avete visto nel video, nel corso degli anni dai prigionieri e dalle prigioniere palestinesi nelle carceri, le lotte che hanno portato avanti, si erano riusciti ad aggiudicare alcuni diritti diciamo necessari, sono stati spazzati via dopo il 7 ottobre. A tal riguardo possiamo anche consultare una recente pubblicazione, una ricerca che è stata condotta dall'Università di Bir Zeit in Cisgiordania e diciamo a pubblicare questa ricerca è stata Khalida Jarrar, che è un'attivista ex prigioniera anche lei e che è stata nuovamente incarcerata il 26 dicembre del 2023, quindi giusto 3 giorni dopo la pubblicazione di questo documento di ricerca che si chiama Violazioni sui prigionieri e sulle prigionieri palestinesi durante la guerra genocida a Gaza. Quindi non si può non pensare ovviamente a una ritorsione. Ha pubblicato questo documento che spiega in maniera dettagliata quali sono stati i peggioramenti delle condizioni carcerate. 3 giorni dopo Khalida Jarrar è stata arrestata. E ultimamente abbiamo avuto una notizia ancora peggiore su Khalida Jarrar perché il 12 agosto è stata prelevata di nuovo dallo Shin Bet, interrogata e sappiamo come le condizioni degli interrogatori sono totalmente disumane, avete potuto vedere anche il video, forse vi siete informati già altrove, ed è stata posta sotto isolamento dal 12 agosto. Quindi questa è una questione sulla quale ci teniamo a portarla all'attenzione di tutte e tutte. E allo stesso modo continuiamo a esortare un po' tutte e tutte a pensare a organizzare la lotta in questo autunno caldo anche riguardo alla liberazione dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi. Per parlare di questo tema, appunto, abbiamo qui Suad Genem, che ringraziamo di essere qui con noi oggi, che ci farà la presentazione del suo libro, delle vere e proprie memorie dal carcere, in un certo senso. E poi daremo la parola anche a Samir di UDAP, che ci darà anche diciamo, un aggiornamento veloce su com'è invece, quali sono le situazioni repressive del carcere che riguardano palestinesi anche in questo bel paese che è l'Italia, dove insomma facciamo un po' cose sporche come altrove. Quindi io passo la parola a Martina che introducerà insomma il dibattito con Suad.
Sì, abbiamo deciso, grazie per essere qui, e, di iniziare leggendo un piccola parte, poche righe del libro, che poi, se insomma volete leggerlo, sta qui sul banchetto. E, nei fili del telefono una voce mi rimprovera. Ho saputo che hai smesso di scrivere, Suad, e di raccontare le tue memorie. Me l'ha detto l'uccellino che vuoi tornare in patria, unirti alle marce dell'amore e ai suoni della speranza. Scrivi tutto quello che ti è successo. Sii spontanea. Io sono qui, oltre il mare. Ti vedo attraverso le nuvole, leggo quel che scrivi. Non temere nulla. Tu sei un fiore nel giardino della patria. Io ti aspetto, ma continua a scrivere quanto e come vuoi. Sei figlia della Palestina maestosa come roccia. Sei la montagna orgogliosa, l'olivo paziente, il sole, l'alba e il tramonto. I figli della Palestina hanno il diritto di conoscere la verità e di condividere con te questa ferita tenuta per tanto tempo chiusa dentro, repressa. Per la nazione i tuoi segreti sono gemme. La tua resistenza appartiene alla resistenza di questa patria. Continua a raccontare. Racconta, Suad. Allora, sicuramente questo libro è stato un modo per sanare le tue ferite, e che sono ferite ovviamente che possono essere curate, ma rimane indelebile una cicatrice che non si dimentica mai. E poi, uscendo, diciamo, dalla prigione, il problema è che si è in un posto sotto occupazione e colonizzazione, quindi è una ferita ancora più profonda e che vive purtroppo ancora. Quindi, uscendo dalla prigione, ci si trova in una quasi prigione un po' a cielo aperto.
Assalamu alaikum, salamat. Ecco, devo pensare un attimino, perché ho avuto un incontro con le donne sole, sono scatenata. Ho avuto un discorso con un uomo palestinese, sono scatenata. Vicino a me un altro uomo palestinese, sono scatenata. Quindi vediamo la rabbia. Ma io non sono mai arrabbiata. La mia rabbia è finta, perché non devo arrabbiarmi. I palestinesi non siamo arrabbiati. Facciamo la resistenza, facciamo questo atto della liberazione. Quindi il viaggio, il cammino, sempre è cominciato dal primo giorno del congresso zionista, non del 1917, ma nel secolo 18. Quindi io sono stata in prigione 3 volte. Diciamo, la mia esperienza non era facile come donna palestinese, 3 volte in carcere, torturata a morte. Però sono riuscita a dire questa parola, che non sono vittima, mai sono stata vittima. Il popolo palestinese mai è stato vittima, perché dire vittime vuol dire non facciamo nulla, però resistiamo. Nel mio libro sempre parlo del Sumud. Sumud. Sumud vuol dire resistenza, perseveranza, resilienza, tutte queste parole assieme. Della mia interpretazione, però per vostra interpretazione, per le donne soprattutto, a vedere e a leggere un libro che è scritto da una donna palestinese. E quindi noi continuiamo a quella era, epoca del colonialismo, quando è cominciato nell'800 fino adesso. E quindi anche Palestina era nella, diciamo, the last of the colonialism. E quindi cosa facciamo tutti quanti con la solidarietà? ho avuto a tradurre questo libro quando ho parlato con Wassim e la sua moglie, a tradurre questo libro dall'arabo all'italiano, perché parte della mia vita ho vissuto a Padova. Studiavo giurisprudenza a Bologna, avevo un fidanzato italiano da Verona, avvocato grandissimo adesso, e quindi è il mio dovere per i miei amici, per la solidità degli italiani con noi, e ho pensato che questo libro deve essere anche letto in italiano. Anche la partecipazione delle donne italiane come solidarietà, abbiamo fatto un incontro specifico con le donne italiane, perché voglio sentire il loro parere del femminismo internazionale, anche italiano, anche come pensano alle donne palestinesi. Ecco, quindi we say ahlan wa sahlan.
E durante i momenti più duri di interrogatorio, tortura, questi ricordi sia delle persone più care, sia familiari che amici che avevi qui in Italia durante i tuoi studi, perché il primo arresto eri poco più che diciottenne, quindi giovanissima, e questo libro parla del suo secondo arresto. E riuscivi a, diciamo, resistere a questi momenti più duri, e che grazie proprio ti aggrappavi a questi momenti sublimi, a questi ricordi, a queste persone, a questi affetti, cercando proprio di abbandonare il tuo corpo che era sotto interrogatorio, sotto varie torture, per proprio volare con l'anima e prendere forza da questi ricordi sublimi, da queste persone care che sapevi proprio accanto a te, che hanno resistito accanto a te all'interno del carcere.
Sì, il riferimento della mia famiglia, soprattutto del nonno che era sufi, e quindi e questa forza col sorriso calmo l'ho avuta anch'io, e quindi sotto questo sistematico della tortura io lasciavo la mia mente di volare, andare via, a lasciare il corpo. Fate tutto quello che volete, io non sono qui. E il corpo qua, seduta nella questa sedia, o anche contro il muro, o se mi picchiano, o dentro il frigo, o sotto questa lampadina si brucia la testa, brucia il corpo, o nella toilet, li chiamano cella 00. E quindi tutto questo passaggio che sono stata lì, però la mia mente era libera, fuori. Il corpo ha subito tantissimo, si ricorda, mi punisce, mi dice perché hai fatto questo a me. E quindi dopo 30 anni ho avuto il coraggio di pubblicare questo libro, e il coraggio di dire ai miei amici, deve scrivere, deve farlo uscire. È una terapia per me. Anche una terapia per tutte queste donne che sono state torturate a morte, soprattutto adesso all'attualità, nelle prigioni zionisti. E quindi è una testimonianza personale, però anche una testimonianza di lotta, resistenza dei palestinesi prigionieri, che ho la libertà di dire per tutti i compagni che sono dentro, sorelle, fratelli e tutti quanti che sono qua con la mia energia. Oggi mi sento che parlo di voi e questa energia arriva a loro, me lo sento. E quindi questo passaggio che io sono qua, che me lo sento con loro. Per esempio, nel mio libro parlo dell'acqua caldissima che mi bruciava. Quindi io sono contentissima, adesso faccio la doccia dopo 40 giorni, che cambiare i vestiti, eccetera, ho l'acqua, è questa che correrà sul mio corpo, che sono felice. E prima questo tubo, come era una novità, aperto l'acqua, comincia un attimo di acqua fredda, poi scotta. Quindi quando ho letto questa testimonianza di questo ragazzino in prigione che il suo corpo non poteva reggere quest'acqua caldissima e il suo corpo bruciato. Parliamo di 3 settimane fa. E quindi io parlo dell'83. Ma leggendo questo, comunque, tutti questi sistematico delle torture che ho saputo io, ancora succede. La violenza contro le donne succede. Noi come orgogliosi uomini palestinesi, alcuni, ma è successo. No, è successo. È successo. È successo anche a me. Non del tutto, ma di toccarmi. Di guardarmi mentre io sono nuda che voglio fare la doccia. Di legarmi sul letto. È successo. Anche se non 100%, però è successo. Noi siamo adesso liberati, donne palestinesi, che dobbiamo parlare fuori. Non abbiamo paura.
Sì, infatti questo elemento dell'acqua è importante proprio nel senso che oltre le privazioni di acqua, di cibo, c'era questa specie di questa tortura cambiare nel giro di pochi secondi da acqua bollente ad acqua gelida, per cui ha ricordato che poche settimane fa un ragazzo palestinese è stato ustionato da quest'acqua bollente e durante un interrogatorio ti hanno, per cercare di farti parlare, di metterti in una cella frigorifera, quindi ti sei ritrovata proprio vestiti congelati e nel giro di pochi secondi ti hanno portato dalla cella frigorifera in questa sala caldissima con questo solarium in testa, quindi con una differenza di non so quanti gradi nel giro di pochi secondi.
Sì, questi passaggi che la testimonianza, che se leggete il libro vedete tutte queste testimonianze anche fotografica, perché quando la prima cosa che prima di pubblicare questo libro l'ho mandato ai miei compagni palestinesi a leggerlo, uomini, e quindi mi hanno detto che è troppo grafico. Troppo, non c'è niente troppo, e questa è la verità che succede dentro. Però altre queste cose, insomma, se anche adesso parlo in questo modo fortissimo, ancora devo ripetere me stessa dicendo: non sono vittima, mai sono stata vittima, mai. E quindi ho subito quello che ho subito perché per la mia dignità. Nel libro parlo del suo mood, resistenza, parlo della mia dignità, parlo della morte. L'interpretazione che dico morte e dignità non è dell'atto di disperazione. E quando mi vogliono confessare i nomi che erano miei amici, anche italiani, che facciamo delle attività per la Palestina all'82, vogliono i nomi. E io ho detto no, preferisco la morte. Quindi dare i nomi della gente, no. E quindi la mia resistenza. Era questo atto che sono seduta, torturata, tanti giorni. Ho visto da una cella all'altra, l'altra, l'altra, soprattutto quella cella del buio, cioè due celle del buio e quella, la luce e quella della toilet, cesso. E quella era della, di farti sentire che sei nulla, sei un topo che viene dalla fogna col cibo, che loro era un atto per loro di aprire la porta, che era piena. Adesso parlo e davanti a me le vedo che loro mettono questo piatto nella terra e fanno così con i piedi, e quindi figuriamoci tutta questa acqua sporca, certamente, del cesso, le guardo, che devo mangiare. Ha avuto la scelta, o morire di fame o mangiare. Ho scelto mangiare. Quindi qualsiasi cosa in questo piatto, chiudi gli occhi, chiudi soprattutto il naso, affilare un po' di cibo dentro, forzando me stessa, vai dentro, adesso devi vivere. E questa era sfida per loro, perché potevo io a vivere, a rimanere nella vita. E poi le altre cose che erano lì dentro, con quest'acqua, tic, tic, tutta la notte, tutto il giorno. E poi sono qua con voi, come testimonianza, la mia e tutti i prigionieri palestinesi che hanno vissuto la tortura, che ancora sono pronti, senza paura, di andare dentro. È la stessa cosa anche per me. Come la parola che ho detto al mio interrogatore non mi interessa, e io continuerò la resistenza contro il colonialismo. Se c'è sangue nella mia mano, quindi continuerò. Quindi la lotta per la liberazione della Palestina, la liberazione universale del mondo, comincia con la Palestina. Grazie.
Sì, infatti ringraziamo Suad per averci ricordato che proprio la Palestina è l'emblema dell'ingiustizia umana nel mondo attuale, e che però anche ci dà un simbolo di grande resistenza, probabilmente appunto la più forte che nel mondo attuale che abbiamo, assolutamente. E poi sei stata trasferita, lo spieghi anche in... infatti spesso dicevi questa frase: meglio la morte che l'umiliazione, e spesso i carcerieri si intensificavano le torture a questa tua risposta, cercando di farti parlare, e ti ripetevi sempre in mente: tacere, pazientare, resistere fino alla morte, ed era il prezzo, appunto, come dici tu, per la Palestina, ma in realtà per il mondo intero, per una giustizia sociale. E sei stata trasferita poi da un carcere a un altro carcere. Spesso sottolineavi come ci siano delle aggressioni durante i trasferimenti da un carcere a un altro, approfittavano per cambiare strada, deviare la strada per arrivare al carcere, e molte sono le denunce anche oggigiorno di aggressioni durante i trasferimenti da un carcere all'altro.
Ecco, gli israeliani che sono stati sotto la critica, l'attività nostra, combattere contro la tortura, però cosa hanno fatto? E questo adesso che sta succedendo? Non è che ha smesso la tortura sotto l'interrogatorio. Le interrogano questa persona, donna o uomo, e poi quando fanno il trasferimento, che si chiama posta, cioè in questa macchina, questo truck che vanno, di queste persone che violenti, dei soldati, che mentre noi andiamo da un'altra, da una prigione all'altra, e lì comincia la violenza alle persone. Anche a me è successo, cioè ero da sola con 4 uomini. E quindi mentre andiamo, sono fermati vicino a una spiaggia, ma le ha detto: adesso noi possiamo fare tutto. E io lì seduta, niente, calma. Va bene. E quindi lì era per me e la morte. 4 uomini, sono da sola. Quindi loro dichiarano che possono fare tutto. Quindi io sono calma, non reagisco. L'ho sentito che loro discutevano cosa devono fare. Può darsi non ha fatto nulla, perché il mio carattere, che io non sto zitta, sono privilegiata di una famiglia sacra, La mia famiglia è sacra, quindi io parlo se succede qualcosa a me. Hanno deciso alla fine di lasciarmi andare alle prigioni a Ramle. Però tramite questo viaggio ci siamo fermati tantissime stazioni di prigione, non solo una. E quindi anche questo è un atto di tortura. Però adesso attualmente è anche sempre stato che magari non c'è tortura dentro, però c'è questa posta con le prigioniere che trasforzano da trasferirsi da un carcere all'altro, lì li picchiano a morte. Così è la tortura, attualmente anche. Anche dentro, e quando vengono alle nostre camere a cercare le camere, lì anche la violenza. Non è che loro picchiano uno e viene qua, le torturano da solo e via. No, collettivo. Un atto collettivo che hanno fatto anche a noi donne. Così stanno facendo, hanno fatto del passato, della mia esperienza, della mia testimonianza, e sta succedendo anche adesso, anche di più. Perché tante persone palestinesi, non è come siamo stati noi dell'elite, era prigionieri dell'elite dell'80-70, ma dell'antifada dopo 87, anche adesso tutti i palestinesi, la maggioranza in prigioni, non sappiamo un numero, possiamo dire 13.000, 15, 20, non sappiamo la verità, non sappiamo un numero. Sono tanti, di centinaia, di migliaia, non lo so quanti, ma sono tanti. E perché qualche volta le donne mi mandano a chiedermi la decisione del tribunale per 15 anni, bambino, che lui è nel carcere amministrativo. La causa è un fascicolo segreto e lui è pericoloso. Nell'83 il mio fascicolo anche segreto fino adesso. E quindi adesso io parlo, non lo so le conseguenze dopo, perché io ho annunciato, senza tornare al tribunale israeliano a chiedere il permesso, a dire che sono stata in prigione nell'83. Perché fino adesso gli israeliani dicono, sì, il tribunale dice che sono stata in prigione, però il prigione prigione stessa dicono no, mai stata dentro. E quindi ho un avvocato che sta lavorando per avere questa dichiarazione dello Stato di Israele a dire sì che sono stata in prigione. Vedete cosa sta succedendo? Questo Stato militarista democratico, sì, cazzo, democratico? Sì, scusami del mio French, ma è così la situazione. Però siamo palestinesi. Rappresentiamo una lotta internazionale, non siamo da soli. E il fatto che vedo voi come noi, ognuno di voi si sente libero, anche contribuisce piccola cosa nella nostra lotta, è libero. Quindi per me la causa palestinese, non dico la causa palestinese, dico il diritto dei palestinesi è diritto universale. E quindi siamo tutti nella stessa barca per la giustizia umana. Grazie.
E quindi poi ti hanno trasferito in quest'altra prigione e ti hanno messo in questa sezione A dove c'erano tutte le militanti politiche. Alcune di loro le avevi conosciute 4 anni prima durante il tuo primo arresto, però non eri in questa sezione, quindi le hai conosciute attraverso nel cortile, attraverso le grate. E purtroppo le hai rincontrate nuovamente in questa sezione. È una prigione che comunque fa parte, diciamo, della storia della resistenza, perché avete lottato tantissimo nonostante facevate parte magari anche di fazioni politiche diverse fuori dalla prigione. Siete riusciti a unirvi discutendo e creando un comitato di lotta e chiedevate i vostri diritti. Avete ottenuto la libreria, molte ragazze hanno preso la maturità, molte prigioniere erano comunque anche universitarie, già studentesse universitarie. E spesso la reazione era una punizione collettiva, tra cui c'è stata quella dei gas lacrimogeni, ma voi non vi arrendevate e continuavate a essere unite e compatte, e avete iniziato anche poi uno sciopero della fame che ha partecipato addirittura anche una ragazzina di 14 anni che era stata arrestata perché tirava delle pietre militari. Quindi se ci ti va di parlare del comitato di
là. Sì, cioè il discorso dei scioperi di fame, questa cosa che l'abbiamo fatta sempre, è l'ultima, diciamo, è un mezzo di lottare. E cosa perdiamo? Nulla. Hanno confiscato la nostra libreria. La nostra libreria è il cibo della mente, è la nostra vita, l'hanno confiscata. E quindi noi abbiamo fatto sciopero per acquistarla, per venire ancora a noi incontri a restituire questa libreria. Siamo riusciti. E questa, la punizione collettiva, anche la lotta collettiva. Ti dico una cosa, che nella 93-92 abbiamo fatto un sciopero di fame, non solo le donne, ma tutti i prigionieri nello Stato zionista. Arrivamo 8.000 prigionieri, un giorno abbiamo fatto tutti quanti assieme un sciopero di fame. È durato 18 giorni. Per i nostri diritti di base, vuol dire alla sanità, al medico, di avere un medico, acqua pulita, cibo pulito, dentisti, tutti questi sono elementari di base. Adesso cosa fanno? Non c'è nulla. La differenza adesso attuale è quella è stata. Adesso loro arrestano tutti, quando dico tutti, la gente vecchia, giovani, gente che non ha lottato mai, che non sanno cos'è la lotta per la resistenza palestinese, che sono, fanno shopping, sono fuori, sono finiti dentro. E quindi questo sistematico di farli botte, di non darle cibo, di farli morire di fame. E quindi è difficile organizzarsi, difficile capire come organizzare della gente normale della strada. E quindi non abbiamo questo leadership che abbiamo nella 70, nella 80, nella 90. Abbiamo adesso un flusso della gente che è finita in prigione senza soffitta. Cosa hanno? Hanno soldati che le picchiano. Ma tanti di questi ancora hanno questa resistenza, quando vengono fuori hanno della testimonianza a dire a tutti quanti: ho vissuto questo, però sono pronto a tornare. E quindi il sistema israeliano è fallito davanti a noi.
Grazie. Ringraziamo Suad, ringraziamo l'editing che è stato fatto del libro. Infatti, se poi lo leggete, si legge, ma anche nonostante il, diciamo, l'argomento, si legge, si sbrana. E a Pina Rosa Piras, che si è occupata dell'editing del libro, l'edizione Q, che ha dato l'opportunità di poter avere questo libro e leggerlo. Lo trovate qui sul banchetto. Passerò la parola a Claudio.
Allora, scusate, io mi scuso intanto già subito con Samir. Grazie Suad per le tue parole, davvero le tue, insomma, parole importanti. Ti passo parola, purtroppo abbiamo i tempi stretti, sta per iniziare il concerto dal palco, ma insomma.
Grazie, buonasera. È un momento importante e ne sono orgoglioso di stare qui a fianco a Suad a raccontare la sua storia e la sua esperienza. Questo fa onore a tutti noi palestinesi. Sopravvivere e lottare comunque e continuamente. Comunque qui vogliamo ricordare anche i prigionieri che non sono soltanto in Palestina, ma anche qui. Qui in Italia i prigionieri su ordine dello Stato zionista dell'apartheid sono 3 fino a questo momento, che hanno arrestato perché lo Stato zionista ha chiesto la loro estradizione. In questo momento lottiamo anche contro il palcoscenico, il palestino lottano comunque. Comunque in Italia c'è una grande mobilitazione per i nostri prigionieri palestinesi qui in carceri italiane, e questa una cosa importante, la solidarietà che si è creata, l'attivismo che si è fatto per la liberazione di questi 3 prigionieri, soprattutto Anan Yaish, quello è il primo che è stato arrestato, perché semplicemente per essere palestinese, semplicemente per essere appartenuto a una situazione di lotta in Palestina, perché per noi palestinesi, per chi non lo sapesse, anche il semplice motivo perché un palestinese respirasse, e questo crea una minaccia allo Stato zionista dell'apartheid. E visto che ci sono stati che hanno creato uno scudo difensivo allo Stato zionista, ci troviamo comunque in questo momento anche a fare questo, a lottare qui in Italia per i prigionieri. La Palestina non smetterà, i palestinesi smetteranno di lottare. È un miracolo che sta succedendo in Palestina. I palestinesi, se escano da sotto le macerie e dicano qua non ci muoviamo, continueremo a lottare, continueremo a stare qui, e questo essere palestinesi. È il miracolo dei palestinesi che continuano a lottare contro tutto questo apparato tecnologico, militare, tutto questo fronte zionista, americano e europeo, che uccidono, si sono coalizzati contro i palestinesi. Il miracolo l'abbiamo realizzato noi palestinesi, perché abbiamo dato al mondo un esempio. Forse i palestinesi oggi, quando escano da sotto le macerie, pensano che l'umanità non esiste più, l'essere umano ha perso, ma noi diciamo che i palestinesi che continuano a lottare sono un esempio per l'umanità, sono in difesa per l'umanità. È questo che sta succedendo in Palestina. I palestinesi hanno dato un esempio di resistenza, che continuano a dare un lezione morale, una lezione di lotta a tutto il mondo, visto che loro non ci sentono, non ci capiscono quello che il popolo palestinese può fare, può continuare a fare. Noi continueremo a resistere, continueremo a lottare, e questo è quello che diciamo al mondo. Né le armi, né la tecnologia zionista, né quella americana, né quella della NATO, tutta la NATO, riuscirà a seppellire il popolo palestinese. Abbiamo resistito per 76 anni e continueremo a resistere, a lottare. Tutto qui. Patria o muerte.
Allora, grazie a Samir, grazie a Suad, grazie a Martina, grazie a tutti e a tutte voi. Trovate il libro di Suad qui dietro, al banchetto dietro di noi. Trovate anche il documento della ricerca dell'Università di Birzeit, di cui vi parlavo prima, qui nel banchetto dove c'è la chiave. Villaggio Palestina continua come esposizione, c'è anche una sala interattiva qua alla mia sinistra che tra un po' entrerà in funzione. Stiamo al fianco di Anan, Ali e Mansour, stiamo al fianco di tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi. Yalla!